Benvenuti in questo nuovo episodio di Comunicazione Politica, capire le strategie del consenso, il podcast italiano sulla comunicazione politica, per capire in che modo i partiti, i leader cercano di conquistare la fiducia dei cittadini, degli elettori, il consenso, il voto vostro, di tutti noi. Il podcast di riferimento dunque per tutti i cittadini che hanno diritto di voto, ma soprattutto per i candidati di oggi e di domani, i politici eletti e i comunicatori politici o gli aspiranti tali, ovvero professionisti che lavorano o vorrebbero lavorare nel campo della comunicazione politica, veramente interessante, appassionante e ricco di opportunità. L'ultimo episodio sulle elezioni regionali in Sardegna è stato un record di ascolti. Se ancora non l'avete sentito, lo potete fare nella lista degli episodi, lo trovate facilmente. Vi invito assolutamente ad ascoltarlo perché c'erano molte analisi e oggi la puntata che stiamo per iniziare è altrettanto ricca, perché vedremo la strategia di Meloni dietro all'attacco al Presidente della Repubblica. Sì, la Meloni ha fatto un affronto diretto a Mattarella, inaspettato, un cambio di strategia improvviso rispetto invece al silenzio dei giorni prima sulla questione Manganelli. Ovviamente lo ascolteremo e capiremo cosa c'è dietro, perché sta facendo questo. Poi vedremo cosa pensano effettivamente gli italiani di questa vicenda dei Manganelli. È giusto o sbagliato manganellare i manifestanti in certi contesti? Questo causa paura oppure no? Da quale parte stanno gli italiani? Lo vediamo in un sondaggio. E poi torniamo a parlare del campo largo, perché ovviamente a seguito delle elezioni in Sardegna, quindi la vittoria di 5 Stelle e PD, c'è un grande entusiasmo dietro al campo largo, che adesso forse diventa larghissimo, anzi sicuramente, perché in Abruzzo entrano pure Renzi e Calenda. Funzionerà o non funzionerà, ne parleremo e vedremo anche in questo caso un sondaggio su cosa ne pensano effettivamente gli elettori di questi partiti. Dunque iniziamo subito dalla notizia di questi giorni, ovvero la Meloni che attacca il Presidente della Repubblica. Poi dopo c'è anche un ulteriore colpo di scena, ovvero una mezza smentita. Ma perché avviene? Vediamo un po' tutti questi tecnicismi. Per farlo mi appoggio ad un articolo sulla Repubblica di Tommaso Ciriaco, perché fa una ricostruzione molto dettagliata che mi è piaciuta molto. Non c'è niente di casuale nell'attacco di Giorgia Meloni a Sergio Mattarella. Non si tratta di un aggettivo dal sen fuggito. C'è invece pianificazione, volontà di conflitto, identificazione del bersaglio, il colle. La Premier ha scelto di entrare in rotta di collisione con Sergio Mattarella in modo consapevole, oltre che unilaterale. E sentite, qui è la parte interessante, ha costretto il governo e anche i ministri più dubbiosi a seguirla. Lo ha fatto pubblicamente mercoledì sera, fra poco lo ascolteremo. Si tratta di un piano che ha preso forma fin da sabato scorso, dopo le immagini delle manganellate agli studenti nei cortei del venerdì. Un'escalation portata avanti da Palazzo Chigi, prima per uscire dall'angolo, visto il turbamento dell'opinione pubblica, poi per cercare di sfruttare gli eventi costruendo uno slogan legalitario in vista delle prossime scadenze elettorali regionali. Parliamo per esempio dell'Abruzzo. Di certo una strategia studiata a tavolino che adesso è utile ricostruire ora dopo ora. Ma Marco, ma se siete sicuri? Com'è possibile? Vediamo. Se ha senso questa ricostruzione, io vi dico che lo ha assolutamente. Partiamo dalla fine, dall'intervento di Meloni mercoledì a TG2 Post in prima serata. Ascoltiamo.
Mentre io e lei parliamo, qualche ora fa, ci sono stati 50 autonomi dei centri sociali che hanno assaltato una macchina della polizia a Torino per liberare un immigrato che doveva essere rimpatriato. Quanti di quelli che in questi giorni hanno attaccato le forze dell'ordine in modo indiscriminato vogliono anche esprimere solidarietà a questi agenti che stanno facendo il loro lavoro? Perché io penso che sia molto pericoloso diciamo, togliere il sostegno delle istituzioni a chi ogni giorno rischia la sua incolumità per garantire la nostra. È un gioco che può diventare molto pericoloso.
Dunque, come avete sentito, dice: penso sia molto pericoloso togliere il sostegno delle istituzioni a chi ogni giorno rischia la sua incolumità per garantire la nostra. È tutto in una parola, istituzioni, che tradotto significa Sergio Mattarella. Perché ricorderete che nei giorni precedenti Mattarella aveva alzato il telefono per protestare contro il ministro degli interni Piantedosi, dicendogli che i manganelli, l'uso dei manganelli nei confronti di quegli studenti, rappresenta un fallimento delle istituzioni, quindi molto grave. Allora, alcuni mi dicono: Marco, ma perché trovi grave questa telefonata? Nel senso, telefonata legittima e grave per il ministro Piantedosi. Allora, cari amiche e cari amici, ho lavorato in ministeri degli ultimi tre governi, compreso questo, quindi questo, quello Draghi, quello Conte e anche con alcuni sottosegretari. Io conosco il clima nei ministeri e conosco l'importanza del rapporto fra i ministri e il Colle. I ministri vengono scelti dal Presidente della Repubblica, che, come ricorderete, può mettere anche dei veti su certi soggetti. Nel momento in cui tu non sei più nelle grazie del Presidente della Repubblica, che in questo caso è Sergio Mattarella, hai un timer attaccato al collo. La tua carriera politica di rilievo finirà presto, cioè non starai più al governo. Potrai essere, sì, parlamentare, se qualcuno ti ricandida, se nel frattempo hai costruito una base di consenso con la comunicazione, cosa che non sta facendo affatto Piantedosi. Quindi se ti chiama un presidente per lamentarsi di qualcosa che hai fatto, è un marchio assolutamente negativo, sei finito. Per questo dico che è molto grave e che quindi se Mattarella ha fatto questo è perché veramente ne aveva le scatole piene. Ok, quindi Meloni, che ha una lunga esperienza, sa che questo è grave, che è un gesto istituzionalmente pesantissimo, e quindi ha covato una serie di sentimenti che però ha fatto uscire fuori soltanto dopo il voto delle regionali, per non andare ulteriormente a smuovere le acque. Ok, qui un po' di ulteriore retroscena. Torniamo all'articolo. Cosa imputa Meloni al Colle, che ha soltanto richiamato alla moderazione nella gestione della piazza e al diritto di manifestare? Ma come vi ho appena detto, non è un soltanto. Ecco perché la Meloni è arrabbiata. Torniamo a sabato. La Presidente del Consiglio è a Kiev. Ecco retroscena. C'è un altro elemento importante. Il G7. Lei deve presiedere un G7 in collegamento. Cioè, lo ha fatto sabato. È avvertita che in Italia da 24 ore si dibatte delle manganellate. Lei non ha ancora messo la testa sul problema, perché vi assicuro che nei palazzi questo G7 era molto sentito, giustamente, molto importante, la presidenza italiana. Attorno a mezzogiorno, però, una nota ufficiale di Fratelli d'Italia ha già attaccato la sinistra che spalleggia i violenti e che è causa dei disordini. E attorno alle 15 Mattarella, appunto, chiama Piantedosi per condannare quanto accaduto. Poi telefona anche alla leader, anticipandole quanto renderà pubblico. Massima correttezza istituzionale. A summit concluso, Meloni sale a bordo del treno che la porterà in Polonia. Sente i suoi fedelissimi a Palazzo Chigi e vede la scrofa, ricostruisce l'accaduto, poi ordina di rilanciare. Tocca a Giovanni Donzelli farlo, utilizzando sempre la stessa parola, istituzioni, virgolette, di Donzelli, che porta una divisa non resterà senza il pieno sostegno delle istituzioni. È il primo segnale, l'obiettivo politico è individuato. Ricorderete infatti, dico io, che nei giorni successivi alla chiamata di Mattarella, come si fa nella comunicazione, i cavalli minori, i soggetti meno rilevanti, escono e dettano un po' la linea, ma non si espone la Presidente del Consiglio, ovviamente, per andare contro il Presidente della Repubblica. In un primo momento. Già quel sabato sera Meloni trasmette al partito e al resto del governo la linea, che può riassumersi in due accuse. La prima, chi attacca la gestione della piazza espone la polizia, che può diventare facilmente bersaglio di manifestanti violenti. La seconda, intervenire a poche ore dalle elezioni in Sardegna è una scelta poco opportuna. Questo è un altro elemento importante. La Meloni dice: Mattarella, avendolo fatto poco prima delle elezioni, sotto elezioni, ci ha rovinato, perché rischia di condizionare l'esito elettorale. Ma c'è di più. perché la fondatrice di Fratelli d'Italia lamenta che quella dichiarazione ha anche oscurato un appuntamento internazionale di rilievo come il G7 di Kiev. Quindi Mattarella non solo avrebbe, secondo Meloni, ed effettivamente poi così è stato, ma non volontariamente, danneggiato la destra poco prima del voto in Sardegna, ha pure oscurato un evento importantissimo che poteva portare consensi appunto a Fratelli d'Italia come il G7 di Kiev. Ed ecco che quindi in questo vortice di sentimenti comincia a prendere forma questo senso di sconfessione di Mattarella. E poi sono, qua continua l'articolo, sono gli elettori sardi a fare il resto, bocciando l'uomo della Meloni. E quindi quella è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Già domenica sera la premier è furibonda. Lunedì tutto precipita, la Presidente del Consiglio incontra Salvini e Tajani, poi altri ministri a Palazzo Chigi, con diversi di loro ragiona. Quelle parole non ci hanno favorito, di certo, dice. E aggiunge, il dibattito degli ultimi 3 giorni espone la polizia, soprattutto perché si avvicina il G7 in Puglia. È evidente che il senso delle parole del Capo dello Stato è stato completamente diverso, perché limitato a un fatto specifico, mirato a condannare manganellate dirette contro studenti sedicenni. Tutto, tra l'altro, immortalato in video inequivocabili. Ma questo non basta a Palazzo Chigi e a Meloni, che decide di spingersi addirittura oltre. Il primo a farne le spese, indovinate chi è, ovviamente, giustamente, è Piantedosi. Il ministro dell'Interno, a fatti appena accaduti, esprime condivisione delle parole del capo dello Stato. Allora, altro retroscena che vi dico io. Mattarella e Piantedosi avevano un ottimo rapporto, cioè una stima reciproca da tempo, ed è per questo che Piantedosi ancora sta lì. Altrimenti vi garantisco che l'avrebbero spedito a casa veramente nel modo più rapido possibile. Quindi diciamo si è giocato il jolly, ma te lo giochi una volta, eh. Poi però la posizione, continua l'articolo, di Piantedosi inizia a irrigidirsi e Meloni fin da martedì a chiedere di non sguarnire il sostegno incondizionato alla polizia. Nel frattempo mercoledì arriva appunto l'attacco della premier al Colle che abbiamo ascoltato. E attenzione, Mattarella fa sapere a quel punto di aver chiamato il capo della polizia Pisani per solidarizzare con gli agenti aggrediti a Torino da autonomi, un segnale chiaro per respingere gli attacchi strumentali dei vertici dell'esecutivo. Gli effetti del pressing sui ministri sono evidenti giovedì mattina, Piantedosi copre le cariche della polizia a Pisa, Tajani se la prende con i manifestanti, virgolette, figli di papà radical chic e violenti, quindi proprio una grande, no? Dichiarazione, no? Proprio che serve, no? A calmare gli animi da un personaggio poi importante come Tajani, dire figli di papà radical chic e violenti, siamo proprio a livello più basso assolutamente della comunicazione. E Salvini rilancia, sposando la tesi Meloni, la strategia dell'accerchiamento è completata, quindi la Meloni poi dà la linea. Ma attenzione, perché qui poi avviene un colpo di scena, come ne stiamo parlando, come sapete, queste dichiarazioni di Meloni hanno creato un certo scompiglio, perché è come qua siamo proprio ai livelli più gravi di conflitto istituzionale, Presidente del Consiglio contro un Presidente della Repubblica. E a quel punto la comunicazione di Meloni, questo è un altro retroscena invece della stampa, di Ugo Magri e Francesco Olivo, la comunicazione della Meloni, Fazzolari ormai lo conoscete se seguite questo podcast, quello che è molto bravo, un grande professionista, però ha commesso 2 errori tremendi. Il primo, il famoso fax di Di Maio, il MES l'avete approvato voi, invece poi erano date sbagliate e dati sbagliati, e poi il botta e risposta con la Schlein in aula. Siete stati voi a fare, tra virgolette, i tagli, semplifichiamo, la sanità, e invece c'era la Meloni al governo, quindi errore di date tremendo. Quindi però Fazzolari gode comunque della stima e la fiducia di Meloni, nonostante 2 errori gravissimi che lei ha sottolineato, e anche in questo caso interviene e dice, signori, qua ci stiamo esagerando, questa storia qui di attaccare il Colle non può essere. E quindi che succede, cari amiche e cari amici? Altro colpo di scena. Leggiamo dall'entourage di Giorgia Meloni, tengono a far sapere che la premier non ce l'aveva affatto col Presidente della Repubblica l'altra sera a TG2 Post, che è quello che abbiamo ascoltato, quando si è scagliata contro le istituzioni che negano ai poliziotti solidarietà e sostegno. Capito? Quindi smentiscono che ce l'avesse con Mattarella. Ovviamente è impossibile, l'abbiamo capito ricostruendo tutto, che invece Il riferimento era proprio al Presidente della Repubblica. L'eco della smentita ha raggiunto il Colle, dice questo retroscena, ma non è chiaro se lassù vi abbiano creduto o meno. Qualche segnale fa propendere per il no. Del resto, Meloni, l'intervista è stata piuttosto esplicita. Io penso, aveva scandito, che sia molto pericoloso togliere il sostegno delle istituzioni a chi oggi rischia la sua incolumità per garantire la nostra. Ancora, non si può parlare delle forze dell'ordine solo quando c'è qualcosa che non funziona, perché in tutti gli altri casi in cui vi sono stati 120 agenti di pubblica sicurezza finiti all'ospedale, magari anche con stipendi inadeguati, nessuno ha detto loro grazie. Dunque, ai piani altissimi del palazzo, spiega l'articolo, ci sarebbe chi non prova alcuna riconoscenza, anzi tenta di fare il vuoto intorno alla polizia. E visto che due giorni prima il presidente aveva condannato senza attenuanti l'uso dei manganelli nei confronti degli studenti, a chi si poteva riferire la premier se non a lui? Ma adesso non prendiamoci in giro, ovviamente si riferiva a lui. Ed è per questo che al Colle non credono alla smentita. Certe coincidenze, infatti, continua l'articolo, non sono mai casuali. Giusto un paio d'ore dopo l'intervista di Meloni, in pratica a notte fonda, ascoltate, il capo dello Stato aveva reso pubbliche due telefonate. Quindi Mattarella, ancora una volta, sentendo l'attacco, prova a gettare acqua sul fuoco. Fa sapere di due telefonate, la prima col capo della polizia Vittorio Pisani, la seconda proprio a Piantedosi, ministro dell'interno. Il presidente voleva da loro notizie sugli incidenti a Torino, quindi un altro episodio, dove un gruppo di facinorosi aveva aggredito una volante, cogliendo l'occasione per esprimere non solo solidarietà agli agenti, quindi da parte di Mattarella, ma fiducia e vicinanza all'intera Polizia di Stato. Quindi qua vi spiego alcune strategie comunicative. Non è che tu di punto in bianco esci con un comunicato, io sto con la Polizia, massima fiducia e vicinanza alla Polizia di Stato. Perché altrimenti capiscono tutti che è una risposta all'attacco di Meloni ed è un segno di debolezza, anziché di diplomazia. Tu che fai? Ti colleghi a una notizia. C'è stata la notizia di questa volante assalita a Torino e allora tu condanni quell'episodio ed esprimi vicinanza alla polizia. Quindi lo fai rispondi alla Meloni indirettamente, mai direttamente. Quindi, spiega l'articolo, un modo per respingere al mittente le accuse e far sapere che se qualcuno ostacola i tutori della legge, quel qualcuno di certo non abita al Quirinale, andrebbe cercato altrove. E sentite, a Palazzo Chigi adesso cadono dalle nuvole. Prima di prendere l'aereo diretto a Washington, Meloni ha garantito ai collaboratori di essere stata interpretata male, che si era trattato di un cortocircuito mediatico di un incidente comunicativo. Allora, come la vediamo? La vediamo. La questione è seria. Se la Meloni voleva attaccare effettivamente Mattarella, è un atto comunicativo molto forte. Fa parte di una strategia, giusta o sbagliata che sia, ed è volontario. Se però non avesse voluto attaccare Mattarella e si fosse trattato effettivamente di un incidente comunicativo, beh, sarebbe ancora più grave, ancora più seria la cosa. Cioè, grave non è se ha attaccato Mattarella volontariamente, nel senso che può essere grave per l'opinione pubblica, ma è una strategia legittima, dura ma legittima, e quindi può essere anche corretta. Non sto giudicandola. Se invece fosse stato un errore, beh, sarebbe l'ennesimo gravissimo errore di una squadra che ha una comunicatrice eccezionale come Giorgia Meloni. Permettetemi, perché è un caro conoscente, abbiamo stima reciproca, un bravissimo social media manager che è Tommaso Longobardi, e però evidentemente ci sono altri soggetti che, soprattutto sui media tradizionali e sugli interventi pubblici di Meloni, la traggono in inganno, la fanno cadere in trappole che si preparano da soli, cioè gli fanno commettere degli errori che non sono accettabili. Cioè, se fosse un errore questo qui veramente, e non si riferivano a Mattarella quando tutti hanno capito questo, beh, concorderete con me che sarebbe gravissimo. Quindi meglio credere che fosse tutto volontario, e io in effetti credo che sia così. Comunque, perfino colui che spesso viene additato come l'ispiratore delle posizioni più estreme, Giovan Battista Fazzolari, ha versato acqua sul fuoco, sostenendo di aver detto fin da subito che attaccare Mattarella sarebbe stato uno sbaglio. Avrebbe l'effetto di compattare l'opposizione, dice. Una fedelissima del sottosegretario, Sara Cherani, ha teorizzato in aula a Montecitorio, virgolette, si è tentato maldestramente di contrapporre le parole del capo dello Stato a quelle della Presidente del Consiglio, chiuse virgolette, ma poi se si raccolgono gli umori di Fratelli d'Italia e della maggioranza parlamentare, sono in molti quelli che privatamente si sfogano contro Mattarella e lo accusano di aver esposto la celere a possibili violenze di piazza. Ovvero c'è la polizia che si occupa delle manifestazioni. Anche questo rumore di fondo è stato captato dalle antenne del Colle, che ovviamente sa e vede tutto. Meloni non è certo impermeabile a queste opinioni e sono in molti a indicare la polemica contro la polizia come intempestiva, visto che il giorno seguente, la domenica, si svolgeranno le elezioni in Sardegna, finite male per Fratelli d'Italia. A pesare sui rapporti meno fluidi con il Quirinale c'è anche la perdita di centralità a Palazzo Chigi dell'uomo che più di tutti curava le relazioni con il Colle, ovvero il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano. Quindi questa è la vicenda dei retroscena, della comunicazione, il pasticcio, oppure invece io credo di più la strategia volontaria di riposizionarsi dopo la sconfitta elettorale, mettendosi dalla parte della legalità contro quella del caos. E cosa ne pensano gli italiani? Da quale parte stanno? Come se poi tra l'altro Mattarella fosse dalla parte del caos. Cosa assolutamente assurda, però la comunicazione è questa, è dinamica, e quindi da un giorno all'altro ti ritrovi con delle etichette che poi col tempo possono anche essere rimosse, ovviamente. C'è un sondaggio molto interessante di Cluster 17 per il Fatto Quotidiano che parla proprio dell'opinione degli italiani su questa storia dei manganelli. Leggiamo. Manganelli e censura, mezza Italia ha paura. Salvatore Cannavò riassume il sondaggio. Giorgia Meloni fa paura, ha una tendenza alla censura e a comprimere il dissenso, sia di idee che di piazza. La maggioranza degli italiani si ritrova su questi giudizi, anche se sul rischio di una deriva autoritaria si divide a metà. Andiamo a vedere meglio. È quanto emerge dal sondaggio commissionato dal Fatto Quotidiano alla società Cluster 17, che già aveva realizzato per il nostro quotidiano l'indagine sulle famiglie politiche prima delle elezioni del 2022. Lo stesso sondaggio poi offre un aggiornamento sugli orientamenti in vista delle europee. Che con il governo Meloni si siano moltiplicati i casi di divieto di manifestazioni, il ricorso all'uso violento della polizia e i tentativi di censurare il pensiero libero, lo pensa il 48% delle persone intervistate, che quindi è il campione, dunque dovrebbe rappresentare il 48% degli italiani, contro il 34%. È la domanda su cui si registra la più alta percentuale di neutrali, il 18%. Alcuni quindi non sanno se c'è stato effettivamente un inasprimento delle violenze nei confronti dei manifestanti o del divieto di manifestare. Suddivisi per orientamento politico, la stragrande maggioranza dei sì, cioè la situazione è diventata più autoritaria, in sintesi, viene dalla sinistra, ovviamente, dal PD e dal Movimento 5 Stelle, ma anche da Azione, con il 52% favorevole al quesito. E si registra, attenzione, anche un 13% di elettori di Fratelli d'Italia e un 10% di leghisti, che quindi hanno notato internamente, nonostante il loro schieramento politico, una tendenza un po' di censura. Il campione in particolare ritiene che al 50%, contro il 36%, che censurare e reprimere il dissenso sia una caratteristica sostanziale del governo Meloni. Affermazione che riscuote il consenso dell'86% degli elettori di Azione, 92 del 5 Stelle e 97 del PD, e che viene condivisa soprattutto dagli over 65, ma anche dalla fascia d'età 25-34 col 56% e dai pensionati 69%, dalle professioni intellettuali 63%. Pochissimi consensi invece tra operai 21% e impiegati 39%, quindi operai e impiegati invece ritengono che non ci sia questo problema. dato che conforta chi ritiene che i ceti popolari stiano con la maggioranza. Questo è un dato che fanno notare, conforta chi ritiene che i ceti popolari stiano con la maggioranza e le opposizioni aggreghino solo i famigerati radical chic. Quindi i radical chic, insomma, sentono di essere in un governo che censura, che reprime il dissenso, invece gli operai no. L'orientamento si conferma alla domanda se il governo Melone, virgolette, rappresenti un pericolo per le nostre libertà pubbliche. Azione aderisce meno, 43% di sì e 57% di no, e i cui a guidare i favorevoli sono sempre i pensionati e la fascia dei 25-34 anni. La maggior parte degli intervistati ha però, virgolette, paura di vedere la libertà di espressione diminuire nei prossimi mesi, il 55% contro il 45%. Qui il centro-sinistra è abbastanza compatto, passando dal 100% di Alleanza Verde e Sinistra al 73% di Azione. Ma sorprende il 44% di elettori leghisti che condividono questo timore, cioè che in futuro possano esserci più diritti negati, che invece non è supportato dalle professioni intellettuali, il 77% dice di no, mentre lo sostiene il 63% delle professioni intermedie, oltre ai soliti pensionati. Campione diviso invece sul rischio di un'evoluzione autoritaria in Italia, 47 contro 47, quindi a metà rischia addirittura di un'evoluzione autoritaria in Italia, la metà non lo crede. Anche nel PD si registra una percentuale leggermente minore, 78%, Azione si ferma a 32%, solo gli over 65 e pensionati confermano le percentuali registrate sugli altri quesiti. La sensibilità al rischio di censura cresce moltissimo quando si passa alle vicende che hanno coinvolto gli artisti. Quindi parliamo di Gali a Sanremo, che parlò del genocidio in corso a Gaza. Il 55% delle persone è convinta che ci sia un tentativo di controllo rigoroso del governo sulla RAI. Il 32% non crede che il governo voglia controllare la RAI, il 13% sono neutrali. Avvertono il pericolo anche il 30% dei leghisti, il 20% delle Forze d'Italia e poi ancora la fascia dei 25-34 anni, pensionati e professioni intellettuali. Meno gli operai e gli impiegati, 38% i primi, 45% i secondi. Questo è assolutamente interessante, quindi è percepito da parte degli italiani quest'uso della forza come una dimostrazione di scarsa democrazia? A quanto pare, il paese è spaccato a metà. Ed è vero, se voi insomma leggete anche i commenti in giro, se parlate insomma con le persone, c'è veramente una spaccatura a metà. E non è mai buon segno quando il paese è diviso così nettamente su delle posizioni. Comunque io personalmente non credo ci sia una deriva assolutamente, credo comunque che ovviamente l'uso dei manganelli sia sempre sbagliato, sempre contro persone disarmate, in particolare contro gli studenti, in particolare ancora contro i minorenni. Perché sto dicendo questo? Ma Marco, ma tu che ci dai delle opinioni adesso, qua parliamo di comunicazione. No, fermi tutti, buoni tutti, non sto dando un'opinione, vi sto parlando ancora una volta sempre di comunicazione, nel senso che come viene storicamente percepito, no, in politica come funziona l'uso della forza. Se leggiamo Max Weber, ve lo consiglio, è uno dei metodi per esercitare il potere. Poi c'è quello più simbolico, che è quello che studiamo soprattutto noi, che è quello appunto del carisma, della persuasione, e poi c'è quello economico. Ma in una democrazia l'uso della forza non dovrebbe essere uno dei metodi che emergono per esercitare il potere. Possono emergere soltanto per quanto riguarda la difesa, cioè avere un esercito bello aggiornato, credibile, ci permette di difenderci da minacce esterne, ma internamente non dovrebbe essere utilizzato. Quindi, studiando insomma la sociologia politica, so che storicamente è sbagliato usare la forza come strumento di potere all'interno del proprio paese. Per questo io condanno sempre i cosiddetti manganelli. In particolare, dato che per fortuna ho una lunga esperienza nel mondo dell'istruzione, perché ho lavorato per diverso tempo al Ministero dell'Istruzione e poi ho avuto anche un'esperienza a quella dell'università, quanto sia importante per l'Italia e per il mondo in generale l'istruzione, quindi gli studenti, il rapporto con gli studenti, il rispetto degli studenti, è fondamentale per lo sviluppo di un paese. Quindi se tu manganelli uno studente è più grave permettetemi, che se manganello è un'altra categoria. Non devi manganellare nessuno, non sto dicendo che qualcuno si deve prendere le botte e qualcun altro no, sto dicendo che nessuno deve essere manganellato, ma è più grave simbolicamente quando lo fai degli studenti, ok? Poi se sono minorenni non stiamo neanche a parlare. Ok, questa storia dei manganelli, quindi secondo Meloni, ha contribuito anche alla sconfitta alle elezioni, e le elezioni le ha vinte Campolargo, PD 5 Stelle, che quindi ormai sono proprio convinti, dobbiamo andare avanti col Campolargo. La Schlein sorridente, fa interviste dove dice che bisogna andare assolutamente avanti, e alla stampa dice: adesso possiamo unire tutte le forze di opposizione, la democrazia si misura dal controllo della forza. Ecco, vedi, pure lei dice questo, ovviamente è strumentale, non c'entra assolutamente nulla, e la manifestazione di Pisa con le elezioni in Sardegna, ma mettiamo, insomma, chiaramente hanno messo tutto in mezzo perché è anche, insomma, abbastanza semplice. La novità è che, tra l'altro, lei finalmente si schiera anche a favore di Gaza e contro Israele, come ha fatto anche la Meloni nelle ultime ore. Ma perché? Perché l'hanno fatto prima gli Stati Uniti, altrimenti non l'avrebbero fatto. E comunque, vabbè, il punto è che ci tiene assolutamente a dire che bisogna andare avanti col campo largo, anzi larghissimo. Cos'è il campo larghissimo? È quello che ormai siamo generosissimi, oltre ad accogliere PD, ad unire PD e 5 Stelle, accoglie anche Calenda e Renzi. Sul gruppo trovate un'intervista di Calenda dove spiega questo cambio di strategia. Prima diceva, anzi di opinione, prima diceva mai con Conte i populisti, adesso dice: per forza, siamo realisti, dobbiamo per forza anche allearci con il 5 Stelle se vogliamo vincere con questo sistema elettorale delle regionali. Effettivamente, se facciamo i conti, è così. Io non lo consiglio, però se proprio vuoi vincere a tutti i costi, fallo. E però dice anche una cosa giusta, dice: puntiamo sui candidati giusti, cioè va bene allearsi anche con i 5 Stelle, però per un candidato valido, e in Abruzzo ritengono di averlo trovato. Vedremo fra pochi giorni come finirà lì. Ma cosa ne pensate voi di questo campo largo, e cosa ne pensano gli italiani? Cosa ne pensate voi? Ditemelo nel sondaggio aperto qui sul podcast. Invece vediamo cosa ne pensano gli italiani. Il Vodiamanti, che è uno dei più grandi sondaggisti, diciamo analisti, ecco, di dati in Italia, su Repubblica. Comunque, torniamo a noi. Parla proprio di un sondaggio Demos sul campo larghissimo, cioè che comprenda, oltre a PD e 5 Stelle, anche Renzi e Calenda. Il campo larghissimo piace al centro-sinistra, ma non convince chi vota il terzo polo, perché il terzo polo si ricorderà delle precedenti dichiarazioni di Calenda che diceva mai con i populisti. Comunque, le elezioni in Sardegna hanno riportato l'attenzione sulla questione delle alleanze in una fase in cui prevalgono le divisioni nella coalizione e nei partiti. Il successo di Alessandra Todd ha riproposto l'idea del campo largo, delineato dal PD per distinguere un'intesa molto larga tra le forze politiche dell'opposizione. Un'idea che negli scorsi mesi ha sollevato molte critiche e perplessità, spiega Diamanti, perché le differenze fra i programmi e gli interessi dei soggetti coinvolti sono significative. È comunque anche significativo che questo progetto tanto discusso abbia favorito il successo di Alessandra Todd su Paolo Truzzu, che era il candidato della Meloni, quindi una doppia soddisfazione ovviamente per l'opposizione. Comunque, andiamo ai dati. Un primo aspetto che emerge da questo sondaggio è una larga attenzione degli elettori del centro-sinistra verso l'alleanza fra i partiti di opposizione, anzitutto PD e Movimento 5 Stelle. Quindi il campo largo, non larghissimo, è una prospettiva valutata positivamente dal 60% della base del 5 Stelle e dal 62% del PD. È interessante come in entrambi i casi si osservi una crescita del consenso verso l'alleanza rispetto a novembre 2022, una data significativa perché segue di poco la vittoria elettorale del centrodestra e l'avvio del governo guidato da Giorgia Meloni. Quindi prima, vi spiego e semplifico, della nascita del governo erano molti di più i contrari a questo campo largo. Col governo Meloni dicono, credono insomma alla narrazione dei leader, che è l'unico modo per fermare la destra. Quindi l'idea di un campo comune il più largo possibile, in grado di essere competitivo e magari vincente anche tra i partiti del terzo polo, cioè Calenda e Renzi, secondo il sondaggio Demos, supera il 60% se parliamo di allearsi col PD. Quindi, cari elettori di Renzi e Calenda, volete allearvi col PD? Il 60% dice sì, mentre appare più limitata e in calo l'ipotesi di includere pure il 5 Stelle, perché in un campo largo, troppo, il terzo polo occuperebbe uno spazio troppo stretto e quindi conterebbe fin troppo poco. Il campo largo è quindi un progetto praticato con successo in Sardegna, ma lascia aperte alcune questioni significative. Fra le altre, due particolarmente importanti. La prima, già accennata, è la larghezza del campo, che finora era soltanto PD e 5 Stelle. Presto però il campo largo verrà sperimentato in Abruzzo, dove si voterà il prossimo 10 marzo, quindi come già detto con Calenda e Renzi. Inoltre, se si allarga lo sguardo al contesto nazionale, non è chiaro se due soggetti politici condividerebbero programmi e obiettivi comuni nell'ambito della politica economica interna, cioè PD e 5 Stelle hanno programmi diversi a livello nazionale, mentre a livello locale puoi convergere. A livello nazionale sono divisi su temi molto importanti. Ma il problema più importante in tempi di politica che è altamente personalizzata è chi sarà il capo. Come ha osservato l'Istituto Cattaneo, il risultato sardo è principalmente dovuto alla capacità attrattiva personale della neopresidente Todde. Infatti, circa il 6% degli elettori non ha votato un partito, ma solo per Todde. Cioè, 6% è tanto su una differenza di 0,4-0,3 che gli ha permesso di vincere. Una quota che nel caso di Trussu si riduce al 2%. Todde ha inoltre ottenuto il convinto sostegno del PD sardo e delle altre forze di sinistra, in un clima segnato da un eccesso di ottimismo e di conflitti interni nel centrodestra. Come sappiamo, Salvini e Meloni ebbero molto da discutere. Ma se allarghiamo lo sguardo oltre i confini regionali, a livello nazionale, nel centro-sinistra, chi è in grado di essere riconosciuto come capo e di attrarre intorno a sé un campo davvero largo? Queste restano le domande. E come avete visto dalle analisi che abbiamo letto oggi, da quelle che potete leggere nel gruppo, molto interessante, andate a leggere della Ghisleri e anche di Pregliasco, di YouTrend, la mia analisi a caldo del voto sardo è stata totalmente confermata, cioè l'importanza del candidato giusto per chi ha vinto e di quello sbagliato per chi ha perso. Quindi è tutto confermato poi anche da grandi professionisti e analisti che conosco per fortuna personalmente, con quale anche ho studiato in alcuni casi, e quindi questo mi fa molto piacere, soprattutto immagino faccia piacere a voi che seguite questo podcast. Ci vediamo nel gruppo già da oggi, ci sentiamo lunedì prossimo, buona settimana a tutti.